che è lo stesso Spirito Santo, l'amore eterno con il quale il Padre ci ha amati. Ecco, mi sembra che il testo che oggi riceviamo dal Signore, pur essendo lungo e composto di tante parti, possiamo adesso all'inizio accoglierlo soprattutto intorno al comandamento, ai comandamenti, al comandamento della carità. E quindi anche il nostro atto penitenziale lo dedichiamo a questo, chiediamo al Signore che ci faccia dono di questo che noi da soli non possiamo attuare nella nostra vita. Per questo anche quindi le nostre lodi le dedichiamo a una grande supplica del dono dell'amore che vuole arrivare fino ai confini della terra e quindi ancora una grande supplica per la pace.
Un'osservazione al versetto 5, che dice che invece osserva la tua parola in lui l'amore di Dio veramente perfetto. Quel perfetto è lo stesso verbo che abbiamo sentito nel trismo, insomma, giovedì santo, quando Gesù lavava i piedi dei suoi discepoli, e poi anche nella passione, venerdì santo, nella passione, quando l'ultima parola secondo il Vangelo di Giovanni, lui dice tutto è compiuto, è lo stesso verbo, quindi questo rapporto con i comandamenti oppure anche con la parola di Gesù, sempre detto di Gesù, di lui, è al suo compimento nell'amore, insomma, è in ordine a questo amore. Questo mi ha portato anche a leggere in questo senso la parte finale. Veramente qui c'è un ricordo di ricchissimo di verbi, di parole, eccetera, tutti collegati, insomma, comunque andando verso la fine mi sono interrogato perché dice che non avete l'unzione e quindi non avete bisogno che qualcuno vi istruisca, secondo a mio avviso non è un'affermazione, una specie di autonomia, che chiaro non è verso il Signore perché l'unzione è quella dello Spirito Santo, ma neanche verso gli altri, perché questa non bisogno c'è perché c'è l'amore, insomma, e l'amore per definizione è qualcosa che unitivo, insomma, allora, se si rimane nell'amore si rimane anche in quest'unzione e quindi quest'unzione poi istruisce.
Alla grande rilevanza del verbo rimanere presente nel testo di oggi mi è sembrato bello poter accostare il rimanere di Maria presso il sepolcro e alla preoccupazione di Maria, che ripeto due volte, se il Signore sia stato portato via o l'hai portato via tu, cioè invece più grande di tutto e forse quello che dà premessa e fiducia al nostro rimanere, il fatto che il Signore è rimasto lì per farsi vedere da lei e per incontrarla e conoscerla, insomma è rimasto, non l'hanno portato via contro la sua preoccupazione, ma è lui il primo a rimanere.
Il comandamento vecchio è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta eccetera eccetera, il prossimo tuo cammino. Il nuovo è giunto, ama il prossimo come io ho amato. come ha amato Gesù, ha amato con la croce, col dare se stesso, con la passione e con la resurrezione. C'è questa, questa aggiunta al comandamento 20 ed è diventato nuovo.
Così bello che dica scrivo a voi padri e poi scrivo a voi figliuoli e poi scrivo a voi giovani e poi scrivo a voi infatti sono giovani, giovanissimi, cioè come a raccogliere intorno tutto il popolo e tutte le generazioni e di bocca in bocca potranno poi riferire, parlare, annunciare anche agli altri che verranno. Ed è un popolo appunto che è famiglia e di famiglia in famiglia diventa appunto popolo e si estende con questa luce che ha ricevuto dalla parola e questa parola verrà sempre, mi sembrava, annunciata di bocca in bocca e di famiglia in famiglia e di a tutti, ecco, quindi a un popolo che si raduna nel tempo e quindi questa parola di Gesù che passa di bocca in bocca.
Mi ha affascinato e commosso oggi la parola di Giovanni, perché da lui, per come è tutta la sua testimonianza evangelica, ci si aspetterebbe una precisazione di tipo dottrinale, ecco, quindi una riflessione. E invece è sorprendente come lui dica che è la novità della persona, è la novità sorprendente e meravigliosa della sua sapienza di vita e quindi il concreto della sua vita. Allora mi è piaciuto molto il fatto che quindi fosse una parola non riferita in modo preferenziale o addirittura esclusiva ai teologi, agli uomini di pensiero, alle persone dotte, ma lui colga la fecondità dell'opera del Figlio di Dio nella concretezza della vita della gente. Quindi anche chi magari non si esprime con delle parole di grande dottrina, ma ci sorprende per la meraviglia della sua testimonianza. È proprio il Vangelo che fa nuove le persone, no? E che illumina tutta la loro vita.
Non so se ho capito bene, al versetto 8 c'è un punto molto affascinante per me, che è le tenebre stanno diradando. E già appare la luce vera, cioè è un movimento, c'è una dinamica di illuminazione. Forse anche percepibile, in ogni caso mi sembra che la dia come possibile, reale, che dove nasce? Ecco, io appunto, se non mi sbaglio, mi pare di capire che nasce dall'amore, l'esserci dell'amore al fratello comporta progressiva illuminazione di tutto, una specie di sguardo nuovo, un'esperienza di tenebre che si diradano su tutto, tutto il, tutto tutta la realtà. Questo nasce dall'esserci dell'amore, perché al versetto 11 si dirà il contrario, che se c'è l'odio ci sono le tenebre, si cammina nelle tenebre, non si sa dove si va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Al contrario, appunto, la speranza che invece l'amore dia luce a tutto. Sì, un fenomeno di illuminazione tutto il reale.
Mi collego a quello che ha detto prima Gabriele sul verbo rimanere, perché al versetto 24 c'è un collegamento tra il rimanere e l'udire, l'ascoltare. Dice che se quello che avete udito da principio rimanga in voi, se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. Quindi sembrerebbe capire che il verbo rimanere non sia dovuto, come dire, a un atto di volontà, per dire adesso faccio o non faccio, ecco, ma sembra collegato all'ascolto di quello che si è udito fin da principio. Questa è una garanzia. È una garanzia forte, perché poi chiede solo di ascoltare le stesse parole, è un po' quello che stiamo facendo, e questo tiene insieme il comune ascolto, tiene insieme, al di là delle opere o di tante altre cose, perlomeno questa sembra essere la radice del rimanere.
Come al solito mi è difficile poter tirare una conclusione sintetica per tutto quanto è stato detto. Proverò un po' a fare quel che riesco. Sì, direi che effettivamente questo verbo rimanere può rappresentare un punto coagulante, tutto quanto abbiamo sentito, sia dalla lettera sia poi anche dalle vostre osservazioni. E quindi qual è il tono del verbo rimanere? Che cosa ci sta dietro? Mi sembra che ci stia dietro un invito a stare in pace. Non si tratta di fare chissà quali voli, quali azioni, quale pensate, no. Si tratta di rimanere nella situazione di un dono che abbiamo già ricevuto. Ecco. Non è un rimanere statico, perché rimanere nel dono ricevuto sappiamo tutti che non è certo un'azione inerte. Per esempio, se io dico a due sposi rimanete nella fedeltà delle vostre promesse matrimoniali, evidentemente che è allora una cosa grande, no? Soprattutto se la pensiamo distribuita nel tempo, che può essere anche non breve, di un'unione coniugale, ma lo stesso anche per un fratello, una sorella che ha fatto la sua professione. Ecco, quindi il rimanere è un'azione, ecco, io dico, non è certo una così, stai tranquillo, il dono l'ha ricevuto, no, non è questo. Però certo, ci mette nella pace del dono ricevuto, quindi della, di un'azione che è la custodia di questi doni, rimanere in una grazia, ecco, non si tratta di produrre qualcosa di nostro. Ecco, accostato a questa espressione rimanere, il verbo passare, che Nicola prima ha fatto cenno al fatto che la tenebra passa, se non sbaglio, sì, la tenebra passa e la luce, quella vera, già appare. Il verbo viene ripetuto anche al versetto 17. E dice che il mondo passa e il suo desiderio. Ecco, allora, anche questo mi sembra che sia un'espressione che ci indica a stare in pace, cioè ciò che ci dà fastidio passa. Io in questo momento sono molto preso, ma penso che molti di voi, forse tutti noi, siamo presi da questa questione della guerra, del potere dei potenti e di una certa anche tracotanza di questo potere. E veniamo a sapere che sono cose che passano, il mondo passa. E se noi possiamo fare una preghiera, è quella proprio che abbiamo fatto prima, sì, così. E quando dice allontana più presto da noi, ecco, che faccia presto a far passare queste cose brutte che non vogliamo, ecco, gli orrori, le lacrime e lo strapotere dei poteri. E un po' forse anche possiamo richiamare il salmo che abbiamo cantato per l'ultimo, no? È tutto un invito a non adirarsi, non stare in ansia perché l'empio trionfa, no? Il lunghissimo salmo vuol dire questo: stai tranquillo, il giorno del Signore viene, il Signore viene, no? Non perdere la tua stabilità in Lui. Ecco, è chiaro che, insomma, detto qui forse si può accettare con una certa pace. Detto sotto le macerie di una città assediata è diverso, allora c'è questa concezione del tempo che viene descritta oggi, il fatto che il regno è imminente e che credo che vada atteso, cercato con tutte le forze, con tutte le nostre preghiere, ma anche con l'azione fondamentale di questo regno che viene, che voi avete già messo molto in evidenza, è l'amore, che si caratterizza in questo, risulta evidente a tutti, è l'amore del fratello. E quindi ancora una guerra fratricida evidentemente ci ferisce ancora di più, perché si tratta proprio di questo, l'amore del fratello. Se uno dice, ecco, ieri sentivamo tre volte, cosa sentivamo? Se diciamo che, e oggi tre volte mi è ripetuto, se uno dice, Sant'Agostino commenta, dice che sono gli eretici che dicono così, se uno dice di essere nella luce e odia il fratello, è questo il punto. E c'è questa convinzione che ogni tanto in noi appare, siamo buoni, siamo giusti, siamo nella luce, siamo in comunione con Dio, e però col fratello come va? Ecco, c'è questa concretezza di questi scritti che ci costringe a un'interpretazione molto sempre attualizzata sull'oggi di tutte le nostre relazioni. Qualcuno ha parlato del nostro rapporto con la parola, E anche qui ho visto una cosa interessante, il versetto 20 dice: voi avete il crisma dal santo e tutti sapete. Ho visto una nota della Bibbia di Gerusalemme. Che cos'è questo crisma dal santo? Dice la parola di Dio, che noi riceviamo dal santo, proprio da Dio. E quindi tutti sapete. Noi magari tenderemo subito a dare interpretazioni anche di tipo sacramentale, ma è interessante questa cosa. Ancora, io credo che sia un motivo di pace. Ci sono tanti che dicono cose diverse, qui vengono chiamati anticristi, ci sono dei fuoriusciti dalla comunità cristiana. Voi state tranquilli, voi avete questo crisma, questo regalo, rimanete in questo. Ecco, ancora credo che voglia essere un messaggio di pace rassicurante. Ecco, da ultimo, ma c'è tutta un'altra questione che avete messo in evidenza, anch'io la sento molto viva in me e avverto che anche in diversi di voi è molto viva, che il fatto che lui si rivolge ai padri, ai figli, ai giovani, di questo, diciamo, contesto familiare dell'uditorio dell'Apostolo. Sì, è importantissimo. Dicevamo all'inizio del nostro ritiro, Don Giuseppe ci ricorda con molta forza che siamo un'unica famiglia. Ci sono i fratelli, ci sono le sorelle, ci sono gli sposi e ci sono anche tante altre altri stati, condizioni di vita anche diversi che non si riescono a catalogare bene né nell'una né nell'altra situazione. Ma in fondo, pensavo, il Vangelo di oggi, Maria di Magdala, dove la classifichiamo? È una sposa? È una religiosa? È una consacrata? È una singola? È difficile capire. È proprio l'immagine dell'umanità che incontra in Cristo Gesù. Nelle sue diverse collocazioni esistenziali, quindi ognuno credo si debba ritrovare in Maria di Magdala. E quindi ecco, appunto, per tornare qui alla lettera di oggi, lui si rivolge a davanti a sé questa gente e riconosce le diverse condizioni e per tutte, per ciascuna c'è una parola di luce, e una indicazione, una strada tracciata. Questo mi sembra ancora così bello. Bene. Allora andiamo avanti.